Chissà se una volta, qui ad Albareto, nella campagna emiliana, c'era per davvero un pastore di stelle marine che usava una conchiglia per parlare con il mare così lontano. In fondo questo è quello che immagino, mentre osservo Mario soffiare all'interno di una grande conchiglia ormai levigata dalle mani e dal tempo. Ne esce fuori un suono atavico e viscerale, un richiamo di foreste, di animali, di oceani e di creature acquatiche. Ho i brividi. Sono qui, ma anche altrove e ovunque, nel bel mezzo di un dono inaspettato e di cui posso solo essere grato. Romano mi confessa che questa è la prima volta in cui anche lui ascolta suo padre Mario suonare l'antica conchiglia. In tanti anni non era mai successo, ma come spesso accade, il cammino a piedi è una scintilla che genera incontri e connessioni, ispirate alla libertà della strada e degli avvenimenti. L'atto del camminare riporta le cose al loro senso più semplice e spontaneo e crea intimità tali tra le persone da far abbassare le barriere almeno per un poco o forse per sempre. Forse siamo tutti vulnerabili e per un attimo ci sentiamo vicini, desiderosi di rivelarci e di condividere qualcosa senza preoccuparci del giudizio degli altri. Mario appoggia la conchiglia sul tavolino in giardino. Adele, sua moglie, probabilmente tra poco riporrà la conchiglia in casa, al sicuro e nell'abituale posizione che occupa come ricordo prezioso. E sotto ci sono anche i filtrini attaccati con cura. Le origini della conchiglia sono misteriose. Nessuno sa, forse non ha voluto far sapere come sia capitata qui in Val di Taro. Ma è anche confortante, a volte, non conoscere sempre ogni cosa, ma avere un margine di speranza circa i simboli. Ed è bello che un mistero, o presunto tale, rimanga nel silenzio, perché solo così può resistere intatta la sua potenza evocativa. Romano mi racconta che suo nonno Marcello, Marcelli in dialetto, macinava il grano e altri cereali, e quando aveva terminato il lavoro, suonava la misteriosa conchiglia per avvisare i vicini che era tutto pronto. Il suono era un vero e proprio richiamo e le persone venivano al mulino a ritirare le loro farine. Ma la storia della Via dei Remi inizia qui anche per un altro motivo, sicuramente più intimo e personale. Ed è un racconto legato al semplice desiderio di un bambino che sogna di raggiungere il mare a piedi, partendo da casa. E in questi due giorni di cammino, in cui abbiamo percorso il sentiero in stile leggero, io e Romano abbiamo parlato proprio di questo, condividendo i nostri sogni di bambini così simili, ma cresciuti in terre apparentemente diverse tra loro. Da Albareto, Romano immaginava il mare, che era proprio dietro la verde sagoma del Monte Gottero a est e del Passo Cento Croci ad ovest, sul confine tra Liguria ed Emilia. Mentre io, cresciuto nel Levante Ligure, cercavo di capire che cosa ci fosse oltre quelle stesse montagne, che invece erano alle mie spalle e che rappresentavano una muraglia di boschi invalicabile. Erano fantasie ingenue, alimentate dalla voglia di percorrere sentieri e crinali, per poter vedere che cosa si nascondesse dall'altra parte, qualunque fosse la direzione da seguire. I sogni dei bambini sono molto semplici. E quando diventiamo grandi, alcuni di noi scoprono di avere gli stessi sogni di una volta. È per questo che siamo qui a correre e a camminare, per andare a vedere ancora una volta che cosa c'è dall'altra parte.
Thank you.
Nella parte emiliana della Via dei Remi, le stradine e i sentieri si sovrappongono più volte, attraversando assolati e sonnacchiosi paesini con fontanelle, piccoli cimiteri di campagna e gatti che dormono all'ombra. Affiancare le case e percepirne la serenità mette di buon umore e ci trasporta in una dimensione semplice, fatta di cose belle e senza tempo. Adesso i castagni lasciano sempre più spazio ai faggi, mentre raggiungiamo il primo crinale tra il Passo Scassella e la Val di Vara, già in Liguria. Le mucche sono al pascolo, apparentemente abituate alle pale eoliche che qui hanno trovato da tempo la loro collocazione. Sono un po' stranito e disorientato da questi giganti meccanici. È come essere catapultati in un mondo di creature metalliche dove tutto è fuori misura. Lasciamo le pale e corriamo in discesa verso gli ampi e morbidi pendii della Val di Vara, forse la meno ligure di tutte le valli liguri, perché di solito le valli liguri non hanno quasi mai le sembianze di una valle ideale, ma piuttosto sembrano sempre degli imbuti, e forse le valli in Liguria non si dovrebbero nemmeno chiamare valli. Ma in questo caso la Val di Vara è per davvero una bella valle, aperta e soleggiata. I trattori sono al lavoro e tutto è al posto giusto. Ci sono altre mucche al pascolo, cielo blu, nuvole bianche, balle di fieno e gatti che dormono ovunque come al solito. Stiamo correndo verso Varese Ligure e passando vicino ad un gruppo di case osserviamo un signore sotto ad una quercia che armeggia con una specie di decespugliatore smontato. Sembra quasi una surreale puntata di Tales from the Loop. E forse il decespugliatore spaventapasseri, cane meccanico ormai a pezzi, ci sta osservando, nonostante gli occhi e le molle buttate per terra. Chissà. L'uomo lascia per un attimo il rottame e ci accoglie. Si chiama Renato ed è il proprietario di questa deliziosa locanda che si trova sotto il tracciato dell'Alta Via dei Monti Liguri, raggiunta proprio poco fa salendo dal Bareto. Ci invita a bere e a ripararci un poco dal caldo pomeridiano. Parliamo di sentieri, di iniziative e di difficoltà legate a queste terre bellissime e lontane, a metà strada tra la pianura e il mare. Ci ripromettiamo di tornare per una merenda e per fare una chiacchierata come oggi. Più tardi, dopo essere arrivati a Varese Ligure, affrontiamo una salita piuttosto calda e ripida, che ci fa guadagnare dislivello e che ci porta in quel luogo sospeso che è Valletti, esattamente dall'altra parte della valle. Qui Emanuele e Francesca ci ospitano nella meravigliosa pace della loro casa. È difficile descrivere la bellezza di un luogo così ameno, dolcemente appoggiato in una radura al limitare del bosco e protetto da castagni, ciliegi e cespugli di rose e di lavanda. Quando arriviamo, Francesca ha le mani in un cesto colmo di amarene e tutto sembra perfetto come in un libro di fiabe. Emanuele ci offre della focaccia buonissima e la fiaba diventa una realtà ancora più bella. Cani e gatti dormono tranquilli nel sole tiepido del tardo pomeriggio e il Monte Verruga buca il cielo davanti a noi. Una cima verde e rassicurante, una montagna che conosco bene e su cui spesso vado a correre, partendo dalla vicina Val Graveglia, già in provincia di Genova. Sento gli odori tipici della mia terra, sento la vicinanza di casa, ma il fatto di viaggiare a piedi e di poter dormire fuori mi fa sentire parte di una traversata oltre il tempo e lontano da tutto, come se anche io potessi stupirmi nuovamente immaginando il mare, proprio come se fosse una prima volta. Forse è questo il segreto che ogni traversata continua a rivelarci, unire le stelle di una mappa invisibile, che si svela passo dopo passo, e che ci sorprende sempre per la profonda semplicità della nostra vita. La felicità stessa è una cosa così semplice, è una traversata, è ancora la migrazione di un'idea, per quanto piccola, nello spazio aperto. Dopo cena andiamo a dormire, ma sento che Valletti ci farà ancora un dono. La luna sta per sorgere e questa sarà infatti una notte irripetibile, una notte magica di giugno. Una notte in cui gli animali parlano tra di loro e noi riposiamo, sospesi e accarezzati, avvolti e protetti in una coperta di grilli. È una notte che riconcilia l'uomo con l'anima di viandante e ne definisce i limpidi, seppur ancora sconosciuti, orizzonti del suo vagabondare, illuminando le rotte della propria esistenza. Il mattino dopo partiamo presto e dopo aver raggiunto il Monte Verruga corriamo lungo l'ampia dorsale che lo unisce al Monte Porcile. Le praterie sono una gioia di fiori, di insetti e di colori. Il mare adesso è evidente, così come la sinuosa linea di sentieri e di crinali che ci condurrà fino a Sestri Levante. La conchiglia suonata ieri da Mario ad Albareto ora ha ancora più senso ed è un richiamo che ci conduce inesorabilmente verso le onde. Il paesaggio che ci accompagna lungo la discesa del Porcile e poi attraverso le pendici del Monte Rocca Grande è aspro e brullo, eppure solenne e maestoso. Potrebbe essere benissimo una cartolina presa in prestito da un tipico paesaggio ultra running americano. Ma questa è Liguria e non ci sono dubbi. Le rocce rimbalzano ferocemente la luce e il calore. Cerchiamo di correre il più possibile, ma dobbiamo bagnarci e bere spesso per non andare fuori giri. Attraversiamo zone aride dove emergono siti dismessi di estrazione mineraria, come le cave di Manganese e come la vicinissima Vallagorara con la sua cava preistorica di Diaspro. Scheletri di pini secchi barcollano nel caldo liquido, mentre scavalchiamo anche il Monte Tregim e corriamo in discesa verso Sestri Levante. Alle nostre spalle, forse già sul Monte Porcile, si sentono i tuoni lontani, ma la tanto attesa pioggia non ci raggiungerà nemmeno con una goccia. Finalmente, a Villa Tassani, troviamo una fontana ed è una gioia bagnarsi completamente e bere acqua fresca. Il ristoro ci rincuora e ci ricarica per salire ancora, adesso in mezzo agli ulivi, sul promontorio di Punta Manara. un vero e proprio balcone di pietra a picco sul mare, ma che si raggiunge partendo direttamente dal Carugio di Sestri Levante, a pochi passi dalle baie. Ecco, adesso siamo per davvero arrivati fino al mare. E ora il mare è ovunque, riempie gli occhi. E il riflesso del sole costringe a chiudere le palpebre, forse anche perché siamo stanchi, forse perché davanti al mare si socchiudono quasi sempre gli occhi. Proprio come in quelle vecchie stampe, ora un po' gialle, in cui sei piccolo e spettinato e guardi nella macchina fotografica con una fessura chiusa e una aperta. Il mare è ovunque, così tanto da essere dentro. E chissà se lo sentiamo dentro proprio come se fosse la raffigurazione stessa di un ideale e di una promessa, come se fosse ancora la nostra idea di lui a prendersi cura dei bambini che siamo stati un tempo. Forse è per questo che non è così difficile immaginare quel pastore di stelle marine che parlava con il mare attraverso una conchiglia, magari la stessa conchiglia lasciata in eredità nei boschi della Val di Taro, quella conchiglia che un tempo aveva suonato anche Marcello, il nonno di Romano. Ma forse la storia più bella di tutte è anche la più semplice, ed è quella di un bambino che guarda oltre le montagne ed immagina il giorno in cui potrà raggiungere il mare a piedi, partendo da casa. Perché anche se diventiamo grandi, a volte ci accorgiamo di avere ancora gli stessi sogni di quando eravamo piccoli.